I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati bene dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà un Nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. La donna andò a dire al suo marito: Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva e non gli ho detto, ed egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha detto: Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere né vino né bevanda alcolica e non mangiare niente di impuro, perché il bambino sarà un Nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte. Allora Manoà supplicò il Signore e disse: Signore, ti prego che quell'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Dio esaudì la preghiera di Manoà e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna che era seduta nel campo, ma Manoà, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: Ecco, quest'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparso. Manoà si alzò, andò dietro a sua moglie e, raggiunto quell'uomo, gli disse: Sei tu che parlasti a questa donna? Ed egli disse: Sono io. E Manoà: Quando la tua parola si sarà avverata, quale norma si dovrà seguire per il bambino? Che cosa si dovrà fare per lui? L'angelo del Signore rispose a Manoà: Si astenga la donna da tutto quello che le ho detto, non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica e non mangi niente di impuro, e osservi tutto quello che le ho comandato. Manoà disse all'angelo del Signore: Ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. L'angelo del Signore rispose a Manoà: Anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo. Ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoà non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Poi Manoà disse all'angelo del Signore: Qual è il tuo nome? Affinché quando si saranno adempiute le tue parole, noi ti rendiamo onore. L'angelo del Signore gli rispose: Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Manoà prese il capretto e l'oblazione e li offrì al Signore su una roccia. Allora avvenne una cosa prodigiosa. Manoà e sua moglie stavano guardando e mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoà e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. L'angelo del Signore non apparve più né a Manoà né a sua moglie. Allora Manoà riconobbe che quello era l'angelo del Signore. E disse a sua moglie: Noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio. Ma sua moglie gli disse: Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste. Poi la donna partorì un figlio a cui pose il nome Sansone. Il bambino crebbe. E il Signore lo benedisse, lo spirito del Signore cominciò a sospingerlo quando era a Maan-Nedan, tra Sorea e Estaol. Il Signore benedica la sua parola ai nostri cuori. Era una situazione difficile, ancora una volta il popolo di Israele era sotto giudizio perché erano disubbidienti alla parola di Dio. Periodo dei giudici è un periodo molto complicato per la storia del popolo di Dio. La Bibbia dice che in quel periodo non c'era il re e ognuno si regolava come meglio gli pareva. Cioè faceva, ognuno faceva a modo suo, ognuno seguiva il Signore a modo suo, ognuno si regolava a modo suo, nessuno più si preoccupava di conoscere la volontà di Dio. E certamente, essendo circondati da tanti popoli pagani, il loro occhio era attirato dal loro modo di vivere, che tante volte era anche molto più agiato di loro. Noi vediamo per esempio che questi filistei, cosiddetto popolo del mare, non si sa bene da dove venissero, ma quello che è certo è che erano anche più civilizzati di loro, conoscevano per esempio il ferro, sapevano quindi lavorare il ferro, avevano delle armi di ferro, avevano delle vere spade per combattere, mentre forse ci rimarrete un po' sorpresi. Dovete pensare che il popolo di Israele invece usava per combattere gli arnesi per l'agricoltura, aveva zappe, vanghe, e l'unico che aveva, anche ai tempi del re Saul, l'unico che aveva una vera spada era il re Saul e suo figlio. Quindi questo era un popolo civile, diciamo, tra virgolette, rispetto al popolo di Israele, più arretrato, anche agricolo. Una situazione difficile. E in questa situazione difficile c'era una coppia fedele, una famiglia fedele, in mezzo a tante tenebre, quando sembrava che non ci fosse nulla di buono che poteva accadere in Israele, questa famiglia rimaneva fedele. E questo ci deve fare comprendere che sempre, in ogni situazione, anche la più buia, anche la più nera, c'è sempre un popolo di Dio che prega. Magari è un popolo nascosto, magari è un popolo debole, magari non è un popolo potente come potevano essere i filistei in questo caso. Possiamo essere, diciamo, nella società delle persone non troppo in vista, non troppo ricche, non troppo importanti, persone normali, persone forse non tanto famose, non tanto importanti, però importanti e famose per il Signore. E in tutta questa situazione noi vediamo che questa donna, che quest'uomo avevano un problema. Un problema che a quei tempi, forse anche adesso, era considerato un problema grosso, un problema pesante. In una società come quella agricola, in cui i figli venivano considerati una forza, una ricchezza, sono sicuramente i figli una benedizione. Questa donna e quest'uomo non avevano figli, questa donna era sterile. Noi forse in questa situazione avremmo potuto dire: ma come, Signore, io ti amo, io ti servo, io ti sono fedele, benché intorno a me c'è tanto male, c'è tanta disubbidienza, io e mio marito ti siamo ubbidienti, ti siamo fedeli, noi ti adoriamo, noi ti serviamo, noi cerchiamo di obbedire a quelli che sono i tuoi comandamenti, non ci prostriamo davanti ai Baal come fanno tanti ebrei, tanti israeliti, noi siamo fedeli a te e non abbiamo un figlio. Questa è una tentazione o un pensiero che tante volte anche noi magari abbiamo fatto, quando vediamo un fratello, una sorella fedele al Signore, che sta attraversando dei momenti complicati, dei momenti difficili. Sembra quasi che Dio non approvi i suoi figli, sembra quasi che Dio ostacoli il progresso o la benedizione dei figli suoi. Ma come? Io ti sono fedele eppure sto sempre male. Io ti ubbidisco, cerco di fare la tua volontà, non riesco ad avere un bambino. Io ti ubbidisco, non riesco a trovare un lavoro, non riesco a trovare una sistemazione, non riesco a realizzare quello che è un desiderio intimo del mio cuore. Quasi quasi mi vergogno pure a dire: pregate per me per questa cosa, perché sembra che io sia disprezzato anche da Dio. Questo può essere una tentazione, un pensiero che tante volte può venire nella nostra mente, Quando noi da anni preghiamo per ottenere una risposta per qualche cosa che ci preoccupa e ci mettiamo un po' davanti a Dio a dire: Signore, io non capisco, io non comprendo perché tu non esaudisci questa mia preghiera, questa mia richiesta. Eppure in questa situazione, questo problema che aveva questa donna, questa situazione particolare di disagio, di bisogno che questa donna aveva, divenne un mezzo che Dio usò per adempiere un suo disegno, un suo piano. Il piano di Dio era liberare il suo popolo. Il disegno di Dio in quella circostanza era liberare il popolo di Israele dalla oppressione dei Filistei. E lo strumento che ha utilizzato per adempiere questo piano, per realizzare questo bisogno, è la circostanza che stava vivendo questa donna e suo marito. Volevano un bambino. Questa donna non capiva perché il Signore agisse in una certa maniera. Tante volte noi non capiamo. Io tante volte non capisco. Non so se tu riesci a capire sempre il piano di Dio. Tante volte non capisco, non capisco, non capiamo. E non riusciamo ad avere pace e preghiamo, diciamo: Signore, rivelami il tuo piano affinché io possa avere pace. Però questa è una preghiera sbagliata. Qualcuno ha detto amen e non ci voleva amen. La preghiera giusta è: Signore, fammi avere pace anche se non capisco il tuo piano. Quello è più difficile, perché è facile avere pace nel cuore quando noi comprendiamo tutto. È tutto chiaro davanti a noi, allora abbiamo pace, io cammino in quella direzione, il Signore mi guida in quella direzione e quindi io ho pace. Ma quante volte sembra che quella sia la direzione e poi invece il Signore ti chiama in un'altra, oppure quella situazione che ti sembrava così chiara non è più chiara, perché poi ci sono altre cose che sembrano andare contro quella strada che sembrava che Dio ti avesse aperto. E allora, Signore, dammi pace quando non capisco. Giobbe non capiva perché tutto quello che stava avvenendo gli era capitato in una maniera così improvvisa, così repentina, così tragica nella sua vita. Non capiva. Ma è scritto proprio nel libro di Giobbe: quando tu non lo scorgi, sappi che la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Signore, aiutaci. Aiutaci a comprendere che quello che accade in noi, nella nostra vita, fa sempre parte di un disegno più grande, del quale tu ci onori di fare parte. Tu ci onori di essere dei tuoi collaboratori. Tu ci onori di essere soprattutto tuoi figli, tu ci onori della possibilità di parlarti, tu ci onori della possibilità di conoscerti, di conoscere la tua parola. E quindi, Signore, facci comprendere e facci realizzare che quello che accade nella nostra vita fa parte di un tuo disegno, di un disegno che forse noi non capiremo mai, mai, finché saremo su questa terra, ma che capiremo sicuramente quando saremo con te nel cielo. E allora dice Gesù che non gli domanderemo nulla, perché ci sarà chiaro ogni cosa. No, qualche volta io pure ho detto: ma quando sarò lì voglio dire, chiedere al Signore perché quella volta è capitato questo a me, oppure quell'altra volta è capitato quest'altra cosa a quel fratello, a quella sorella. Però sono sicuro che quando saremo insieme col Signore, tutte le domande che abbiamo in programma di fargli non gliene faremo neanche una, perché ci sarà rivelata ogni cosa. Una famiglia fedele, una situazione usata da Dio per un suo disegno, una coppia unita. Questa donna volle rivelare subito al suo marito quello che gli era capitato, questo prodigio, questa visione. Non aveva capito chi fosse quell'uomo, o perlomeno quello che gli sembrava essere un uomo, ma in realtà era l'angelo di Dio, l'angelo della presenza del Signore, che era non altro che Gesù prima dell'incarnazione. Nell'Antico Testamento era capitato che si era manifestato anche a Gedeone, si era manifestato anche a Giacobbe, quindi non era una cosa frequente, ed era un grande onore che era accaduto a questa donna in un campo sperduto di Israele. Non era in una cattedrale, non era in un luogo famoso, in un campo sperduto di Israele. L'occhio di Dio era su questa donna che lavorava la sua terra e pregava, probabilmente. La tua preghiera, la mia preghiera, che tu puoi elevare a Dio quando porti, guidi la tua macchina e magari piangi perché non riesci a capire quello che è il fatto che ti sta succedendo a casa. Questa preghiera viene ascoltata dal Signore. L'occhio di Dio è su di te. Quando sei al tuo lavoro, quando sei dietro la tua scrivania, oppure dietro la macchina della catena di montaggio della fabbrica, o dovunque tu ti trovi e stai praticando il tuo lavoro, lavori e preghi, il tuo pensiero è rivolto al Signore. La tua preghiera sale come un profumo d'odore soave davanti al Signore. L'occhio di Dio è su di te. Allora, se quello che accade a te, quello che accade alla mia vita fa parte del piano di Dio, noi sappiamo che l'occhio di Dio è su di noi, su ciascuno di noi, e che niente di quello che accade a noi è nascosto agli occhi del Signore. Il nemico ti viene a dire che Dio non t'ascolta, ma noi sappiamo che i sospiri nostri, le nostre lacrime sono contati dal Signore. Non c'è nulla che Dio non conosce di noi. Questa donna va da suo marito, parla e racconta quello che gli è accaduto. In questa casa si parla di quello che accade di spirituale. Non si parla solamente dei problemi materiali. Parla di Gesù con tua moglie. Moglie, parla di Dio con tuo marito. Preghiamo insieme nelle nostre case. Costruiamo degli altari al Signore nelle nostre famiglie. Non parliamo solo di bollette, di scadenze, di IMU, di TASI. Non parliamo solo di Covid. Parliamo di Gesù. Edifichiamo la nostra fede nelle nostre case. Parliamo di Dio ai nostri figli. E che i nostri figli possono essere incoraggiati a parlare a noi di Dio. Questa donna parlò con suo marito. Questo marito era un uomo di fede, ha creduto a sua moglie. Non l'ha preso per pazza, per visionaria. Non era facile credere, perché Zaccaria, il padre del Battista, non ha creduto quando l'arcangelo Gabriele ha parlato della nascita di suo figlio. È diventato muto. Perché non ha creduto? Invece quest'uomo ha creduto a sua moglie. e ha supplicato il Signore, dicendo: Signore, fa che anche io possa di nuovo ascoltare queste parole, perché voglio alla lettera adempiere le prescrizioni che devo fare, perché voglio fare la tua volontà, non voglio fare a modo mio, non sono come gli altri miei compaesani, i quali non c'era un re e ognuno si regolava come meglio poteva o voleva. Infatti la Bibbia ci incoraggia a non agire con leggerezza, ma di ben capire quale sia la volontà del Signore. Questo è l'atteggiamento che un uomo e una donna di Dio devono avere, non di fare quello che ci sembra giusto, quello che è secondo il nostro discernimento, ma di fare quello che è scritto nella parola di Dio e di non andare oltre quello che è scritto. Ed egli ubbidì alla lettera a tutto quello che Dio gli comandò. Ora, quest'uomo fu esaudito nella sua preghiera. L'angelo andò, non si presentò, non si spiegò, gli disse solo quello che loro dovevano fare. Dio non si deve giustificare né spiegare con noi, no? A volte noi vogliamo che Dio ci deve spiegare, si deve, quasi quasi si deve giustificare delle cose che accadono. L'angelo, che non era l'angelo, era Gesù preincarnato, andò e gli disse quello che doveva fare, e lui ubbidì alla lettera. Ancora però lui non si rese conto di chi fosse, però capiva che era da Dio e voleva fargli un regalo, voleva onorare, pur non sapendo chi era, voleva fargli quasi un olocausto, ma il Signore glielo impedì, perché lui doveva adorare sapendo che era Dio, non sapendo che era un angelo. Solo a Dio noi dobbiamo rendere il culto. Pure che era giusto, perché lui era l'angelo della presenza di Dio, però doveva fare avendo capito e conosciuto chi era, non adorare quello che non conosceva. E quindi glielo impedì. E poi avvenne una cosa prodigiosa. Quando loro si sono resi conto di chi fosse quel personaggio che era apparso, che non era un uomo, che non era un messaggero qualsiasi, ma era Dio che si era rivelato loro, loro hanno temuto per la loro vita e pensavano di morire, pensavano bene, perché non si può vedere Dio con i nostri occhi e vivere, ma per la sua grazia, per la sua misericordia, essi non sono morti. E questo lo ha capito la moglie. Adesso certamente moriremo, ma la donna ha detto: se il Signore avesse voluto farci morire, non ci avrebbe rivelato tutte queste cose. Quindi questa famiglia, questa coppia, avendo ricevuto questa rivelazione, avendo adorato Dio, avendo offerto un sacrificio, un olocausto, dopo hanno avuto la realizzazione della loro preghiera e insieme sono stati uno strumento nelle mani di Dio per adempiere un disegno preciso, per liberare Israele dalla oppressione dei suoi nemici. Mettiamoci nelle mani del Signore, fratelli. Anche noi, non dico che siamo come ai tempi dei giudici, ma con questa paura, con questa oppressione di questo Covid, forse ci sentiamo un po' isolati, abbandonati, speriamo di non tornare come eravamo prima, chiusi in casa, ma anche se questo dovesse avvenire non saremo soli, Dio sarà proprio vicino a noi, nella nostra casa, nella nostra famiglia, e dobbiamo pensare che noi insieme facciamo parte di un disegno, di un piano preciso, e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, a seguire, a servire Dio in fedeltà, ad adorarlo in spirito e verità, per realizzare quello che Dio vuole da ciascuno di noi, perché Dio ha un piano per me e per te, singolarmente.